Una squadra di rugby, uno schianto aereo ed una storia così incredibile da diventare immortale. Benvenuti a Direful Tales. Questa è la vera storia dei sopravvissuti delle Ande. Avevo sempre pensato che la vita fosse la cosa reale, la cosa naturale, e che la morte fosse semplicemente la fine di tutto. Ora, in questo luogo senza vita, vedevo con terribile chiarezza che la morte era la costante. La morte era la base, e la vita era solo un sogno breve e fragile. Ero già morto. Ero nato morto. E quella che pensavo fosse la mia vita era solo un gioco che la morte mi lasciava fare mentre aspettava di prendermi. È il 1972 a Montevideo, in Uruguay. La squadra amatoriale di rugby, The Old Christians, si sta allenando per affrontare un match in Cile. I ragazzi, tutti tra i 18 e i 26 anni, partiranno giovedì a bordo del volo charter Air Force 571 e torneranno in patria lunedì, si spera da vincitori. La sera prima della partenza, i giovani vengono informati dal proprio allenatore che ci sono dei posti liberi sul volo prenotato per la squadra e chi lo desidera può invitare la propria famiglia ad unirsi. Fernando Parrado, detto Nando, di 23 anni, non se lo fa ripetere due volte. Corre al telefono di servizio e chiama sua mamma. «Mamma, prepara la valigia. Domani vai in Cile», le dice sorridendo. Il giovane sa che la mamma avrebbe sempre desiderato fare un viaggio con lui. La signora Eugenia Dolgay Parrado non mancava mai alle partite del figlio. Così come la piccola Susie di 17 anni, sorella di Fernando, che amava girotolarli intorno per conoscere gli altri membri della squadra. Il ragazzo vuole compiere un gesto d'amore nei confronti della sua famiglia e portarle con sé in un viaggio di 4 giorni. È proprio l'ideale. Il 12 ottobre la squadra si imbarca a bordo del volo, ma il clima non è dei migliori e una volta raggiunta l'Argentina, per motivi di sicurezza, l'aereo è costretto ad atterrare a Mendoza, l'ultima città prima dell'incredibile zona delle Ande. La squadra passa la notte in hotel e la mattina dopo si imbarca nuovamente sullo stesso aereo, un Fairchild FH-227. È il mattino di venerdì 13 ottobre del 1972. L'atmosfera a bordo è allegra. Si chiacchiera e ci si carica a vicenda per il match che sarà disputato nel weekend. Nessuno si preoccupa della data. Nessuno è scaramantico. Nessuno sa che il pilota che ora sta chiedendo di allacciare le cinture sta per compiere un errore fatale che li trascinerà nell'esperienza più estrema e orribile che l'uomo possa mai conoscere. Un incubo di ghiaccio e morte. Poco dopo il decollo, eccole là. Di fronte a loro si innalza la maestosa e bellissima Cordigliera delle Ande. Con i suoi 7200 km di lunghezza, attraversa 7 paesi di incredibile bellezza. Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile e Argentina, correndo giù lungo il Pacifico fino alla leggendaria Terra del Fuoco. Natura selvaggia, dove ci si può sentire un passo più vicini al cielo. Il meteo non è ancora dei migliori, anzi, sembra andare peggiorando. Il comandante del volo decide di virare verso le Planche en Passe, la zona più a sud delle Ande, così da poter far volare l'aereo attraverso un passaggio ad un'altitudine più bassa rispetto a quella prevista nella rotta di routine. Questo perché volare ad alta quota risulta complicato in questa zona, specialmente con il tempo che c'è. Dovete sapere che le Ande si scagliano contro il cielo in modo talmente brusco e vertiginoso da causare la formazione di forti tempeste. Quando la corrente arriva dal Pacifico, l'aria umida viene imbottigliata dalle montagne, come se la gettassero in un imbuto, che fa aumentare la velocità creando venti fortissimi, nuvole e precipitazioni. A bordo però nessuno fa caso a ciò che accade all'esterno. I ragazzi sono tutti amici, sono giovani, cantano e si lanciano il pallone da football a destra e a sinistra, come se fossero in gita scolastica. Fernando è seduto di fianco al suo migliore amico, Francisco, chiamato dai compari il Pancito. All'inizio del volo Fernando si è seduto al lato finestrino per poter osservare il panorama, ma ora che stanno sorvolando le Ande, Pancito vuole fare a cambio di posto, perché è emozionato all'idea di quella vista. I due ragazzi così scambiano i propri sedili. Una scelta banale e insignificante per chiunque, ma che per loro traccerà la linea che separa chi vive da chi muore. Sopra la catena montuosa si srotola una coperta di nuvole. Il capitano comunica con la torre di controllo di Santiago e chiede il permesso di virare verso nord e volare sopra Curicó, città cilena. Vista la rotta percorsa dal volo, la torre di controllo stima l'arrivo dell'aereo a Curicó per le 15.33, ma il pilota comunica l'arrivo per le 15.24. Qualcosa non quadra. Solitamente la distanza che separa Curicó dall'altro lato delle Ande viene coperta in 11 minuti, e il pilota Julio César Ferradas calcola di poterla percorrere in 3 minuti e di averlo appena fatto. Il comandante ha appena fatto un inspiegabile errore. Ha fatto male i conti e ora, anziché voltare a nord per raggiungere la città, sta virando all'interno delle Ande, addentrandosi nelle profondità della catena rocciosa. Una decisione catastrofica che segna l'inizio della fine. L'aereo si abbassa ancora di quota. La visibilità è quasi zero a causa delle nuvole che abbracciano l'aereo mobile. Lentamente l'aereo inizia a vibrare. L'assistente di volo comunica ai passeggeri di allacciare le cinture e di restare seduti in quanto è prevista turbolenza e ci sarà da ballare un po'. I piloti continuano a discendere alla cieca, credendo di star lasciando le catene montuose e di incontrare la città di Curicó una volta passata la fitta coltre oscura. Il vento si fa sempre più forte. A bordo non si scherza più. Tutti sono seri e tesi. L'aereo inizia a subire delle scosse violente e in cabina inizia il panico. L'aereo esce dal soffitto di nuvole ed è proprio ora che i piloti realizzano di aver compiuto un errore fatale. Sono circondati dalle pericolose montagne delle Ande. A questo punto le cloche spingono vertiginosamente verso l'alto. I ragazzi a bordo avvertono l'accelerazione dei motori e il cambio di pressione. I piloti tentano con tutte le loro forze di tirare sull'aereo e uscire da quella prigione montuosa. I giovani a bordo hanno solo 5 secondi per capire che i piloti stanno tentando disperatamente di riprendere quota ed evitare lo schianto. E poi l'aereo colpisce con l'ala destra la cima di una montagna e si frantuma in più parti. Nando guarda in alto e al posto del tetto della cabina vede il cielo correre all'impazzata e pensa: sto per morire. La parte frontale dell'aereo scivola lungo il lato della parete rocciosa a incredibile velocità. Roberto Canessa, di 19 anni, stringe forte il sedile attendendo il momento in cui ciò che resta dell'aeromobile si schianterà con ferocia contro il resto della montagna. Ma dopo un attimo eterno, la carcassa del volo Air Force 571 si ferma, inginocchiandosi nella neve gelida. Roberto trattiene il respiro, apre gli occhi. È vivo. Sono le 15.32 di venerdì 13 ottobre 1972. Il volo Uruguayan Air Force 571 si è schiantato tra le crudeli montagne rocciose della catena delle Ande. Ciò che rimane di esso è la parte frontale della fusoliera, che dopo aver strisciato e impicchiata a lungo un ripido burrone, si è fermata alle pendici del ghiacciaio. Lo schianto strappa alla vita 12 passeggeri. Il colonnello pilota Julio Ferradas, i due assistenti di volo Ovidio Ramirez, l'ufficiale Ramon Martinez e 9 dei ragazzi della squadra di football. Di 45 persone a bordo, ora ne sono rimaste vive solo 33. Molti di questi sono gravemente feriti. I dispersi si trovano nel mezzo della neve, su un ghiacciaio, ad un'altitudine di 3.596 metri, in una delle zone più impervie del mondo. I ragazzi si scontrano immediatamente con la realtà. In Uruguay i monti arrivano al massimo a 500 metri. I giovani non hanno assolutamente idea di cosa voglia dire affrontare la vera montagna. Ma ora sono qui, dove la natura è crudele e amara. Intorno a loro, tra le lamiere di quell'inferno di ghiaccio, ci sono corpi mutilati, compagni orribilmente feriti che gridano aiuto. I giovani sembrano essere stati catapultati in uno scenario di guerra. Marcelo Perez, 25 anni, capitano della squadra di rugby, assume una posizione di comando nel tentativo di estrarre le persone dai rottami. Gustavo Zerbino, 19enne, che oltre a giocare a rugby sta studiando medicina, si precipita ad aiutare gli amici insieme a Roberto Canessa, suo coetaneo. La prima persona a cui si avvicinano è la signora Eugenia, la mamma di Fernando. La donna è letteralmente accartocciata attorno a un sedile. Gustavo prova a toccarla, ma la povera donna non ce l'ha fatta. Susana, sua figlia, è ancora viva, ma sanguina copiosamente dal cranio. Rafael Hechevaren, di 22 anni. Il polpaccio è stato strappato dall'osso della gamba ed è avvolto intorno al suo stinco. Gustavo riposiziona velocemente la carne del polpaccio al suo posto e la avvolge con una maglietta. Eduardo Strauch, un altro giovane, raggiunge i compagni per aiutarli. Vicino alla deceduta signora Eugenia, cenando. I ragazzi tentano di muoverlo con cautela, ma il giovane è quasi riconoscibile, talmente è gonfia la sua faccia. Durante lo schianto, nonostante la cintura di sicurezza, il suo corpo ha fatto un volo talmente brutale da sbalzarlo dalla parte posteriore fino al sedile frontale dell'aereo. I giovani, tra le lacrime, capiscono che l'amico non ce l'ha fatta. Così muovono il corpo all'esterno della fusoliera, cercando di conservare quell'unico spazio al coperto per i sopravvissuti. Enrique Platero, un altro giocatore, si avvicina a Zerbino con un filo di voce. Gustavo si volta e vede che l'amico ha un tubo d'acciaio conficcato nello stomaco. Zerbino tenta di rassicurare il compagno. «Non preoccuparti, ce la farai. Devi essere forte. Devi aiutarmi a liberare la gente, ok?» Poi lo guarda intensamente negli occhi. Gli mette un ginocchio contro il petto ed estrae rapidamente il tubo d'acciaio, insieme a circa 15 centimetri di intestino di Enrique, che quasi sviene dal dolore. Gustavo, con mano svelta, gli rimette dentro le viscere e lo avvolge stretto con una camicia. «Coraggio, ora non fare la femminuccia, c'è del lavoro da fare». Quella decisione, nelle parole di Zerbino, convince Enrique, che nonostante il dolore si rimette immediatamente ad aiutare a soccorrere i feriti. Come ho detto, uno scenario di guerra in piena regola. Nel caos apocalittico, i ragazzi capiscono che il pilota è morto sul colpo. Il copilota, Dante Lagurara, sta squarciando il cielo con le sue grida di dolore. L'uomo è gravemente ferito ed è incastrato sotto i rottami. L'ufficiale strilla tra le lacrime ai ragazzi un'unica frase: «Portatemi il revolver!» Il dolore è così forte da fargli desiderare solo di spararsi in testa. Roberto sa che non possono muoverlo da quella posizione. È l'unica che lo tiene in vita ed è fondamentale che Lagurara resti in questo mondo. È l'unico che può dire ai ragazzi in che punto sono caduti. I giovani insistono con il copilota per sapere l'ultima posizione verificata. L'uomo grida: «Abbiamo passato Conicò!» Vicino a lui c'è una mappa. I ragazzi controllano e capiscono che quella città è sul lato cileno e quella è l'unica informazione utile che hanno. Si consultano. «Se abbiamo passato con i Conicò vuol dire che siamo sul lato occidentale della fine della catena rocciosa». Il problema, però, è che il volo non ha mai passato veramente con i Conicò. Si è schiantato in Argentina ed è finito in una zona talmente remota delle Ande che le montagne che ora osservano mute i ragazzi disperati non hanno nemmeno un nome. La valle è un ghiacciaio sterminato, sormontato da 3 picchi aguzzi che la circondano, alti quasi 4.000 metri. Si apre leggermente verso est. A nord, uno dei numerosi vulcani che caratterizzano la zona, alto 6.000 metri, dalle pareti ripide e imperdonabili. Il tempo sembra essersi fermato nel caos dello schianto, ma sfortunatamente per i giovani sopravvissuti sta passando inesorabile. E prima che possano anche solo realizzare ciò che è successo, i giovani si ritrovano nel buio totale del ghiacciaio. A questa altitudine il sole tramonta prima del normale. Sono le 16. Sono passati meno di 30 minuti dallo schianto e i dispersi dovranno attendere altre 15 lunghe ore prima di rivedere la luce dell'alba. La notte è terrificante e assassina. La temperatura cala drasticamente 30 gradi sotto lo zero. I ragazzi tentano disperatamente di scaldarsi tra loro al meglio delle loro possibilità. Cercano di costruire un muro di valigie e sedili, ma non basta fermare il vento che sferza la fusoliera. In più, ci sono i cadaveri e, ancor peggio, i lamenti e le urla dei feriti. Graziella Mariani, una donna di mezza età che aveva comprato all'ultimo minuto un biglietto per poter partecipare al matrimonio della figlia, è intrappolata sotto un cumulo di sedili con le gambe rotte e non può essere spostata. Piange, urla, farfuglia per tutta la notte, delirando sul fatto che gli altri sopravvissuti vogliano ucciderla. Il buio è terrificante. Passa il tempo. Gustavo pensa di vedere la luce del giorno dopo quelle che sembrano ore di tortura, ma guarda l'orologio e si rende conto che sono solo le 21. Cala la notte e l'unico suono paradossalmente ascoltabile è quello della lamiera stuprata dal vento gelido. Quando il 14 ottobre finalmente spunta l'alba, i giovani devono valutare la loro situazione. Non c'è nulla da fare se non rendere la fusoliera più vivibile. Durante le ore di buio, 5 feriti sono morti nelle gelide tenebre. Pancito, il miglior amico di Fernando, il copilota alla Gurara, Julio Martinez Lamas, Felipe Marianin e Graziella Mariani. I giovani estraggono i corpi dalla fusoliera così da fare spazio. Non c'è assolutamente niente intorno a loro, se non neve e montagne su montagne. Nessuna vita vegetale, nessun segno di animali, solo roccia, neve e cielo. Improvvisamente un aereo sorvola la valle. I ragazzi, anche se stanchi e feriti, spinti da una scarica di adrenalina, escono dalla carcassa dell'aereo e iniziano a gridare, segnalando la loro presenza al velivolo. La speranza di essere notati è alta. Forse ci hanno visti. Adesso verranno a salvarci. Ma c'è un problema. La fusoliera dell'aereo è bianca, praticamente invisibile dall'alto a causa della neve presente sul ghiacciaio. Nel frattempo il congelamento comincia ad attanagliare i feriti. Le estremità degli appendici di coloro che non possono muoversi diventano nere. Alcuni hanno emorragie interne per le quali la formazione medica minima di Canessa e Zerbino non li ha preparati. In mezzo a questa miseria, Liliana Metol, 35 anni, salita a bordo con suo marito Javier, cugino di uno dei giocatori di rugby, diviene rapidamente una fonte di conforto come infermiera e madre surrogata di tutti. Non accetta alcun trattamento speciale e dorme nelle parti più fredde dell'aereo. Di lei si sa veramente poco e è per questo che mi è sembrato giusto menzionarla, visto la sua importanza per questi ragazzi. Marcelo, il capitano della squadra, fa l'inventario del cibo: una scatola di mandorle salate, una marmellata di pesche, una di mele, una di more, 3 bottiglie di vino. 5 erano state consumate quella prima notte, nel tentativo di scaldarsi. Una bottiglia di whisky, una di crema di menta, una bottiglia di brandy alla ciliegia e mezza fiaschetta. 8 tavolette di cioccolato, 5 tavolette di torrone, qualche caramella, qualche dattero, qualche prugna secca, un pacco di biscotti salati e 2 scatole di cozze. Ed in tutto questo, 28 persone ancora vive, da sfamare per non si sa quanto tempo. Si inizia a razionare immediatamente il cibo. E quando la notte arriva per una seconda volta, Marcelo dà a tutti un quadratino di cioccolato e un sorso di vino dal tappo di un deodorante. È il terzo giorno quando accade qualcosa di incredibile. Nando Parrado, dato per morto il primo giorno, e per questo accatastato con gli altri cadaveri all'esterno della fusoliera, inizia a muoversi. Sente le voci dei compagni che lo chiamano. «Nando, siamo precipitati! Riesci a sentirci?» Nando apre lentamente gli occhi e la sua pupilla incontra il volto ravvicinato degli amici. Il ragazzo chiede della mamma. I giovani gli dicono che purtroppo non c'è più nulla da fare. Lo aiutano ad alzarsi. Il ragazzo raggiunge rapidamente la sorella, che è ferita, e piange di voler tornare alla civiltà. Il giovane è ancora frastornato, ma vuole vedere con i suoi occhi, vuole capire. Appena esce dalla fusoliera viene accecato dal bianco virginale della neve in cui affonda i suoi stivali. È scioccato. Intorno a lui le montagne maestose e ripide sono una vista agrodolce, tremenda, a cui non riesce a reagire. Il silenzio grida solitudine e morte, ed è terrificante. Nel frattempo, ovviamente, la notizia dell'aereo scomparso è già diventata ufficiale da giorni. Usando il tempo di arrivo errato trasmesso via radio alla torre di controllo cilena da parte del pilota poco prima dello schianto, si calcola la possibile posizione dell'aereo. Le forze aeree cilene, argentine e uruguayane si uniscono nella ricerca e per la prima volta sorvolano da nord a sud l'area centrale delle Ande, ed il risultato è un gigantesco buco nell'acqua. Nonostante la carcassa dell'aereo si trovi proprio al centro della zona di ricerca, resta totalmente invisibile ad occhio nudo. Le famiglie, i vari collaboratori della squadra di rugby non si fanno illusioni. È pressoché impossibile che qualcuno possa essere sopravvissuto allo schianto in quella zona. È così inospitale. Ma sperano che le ricerche possano almeno portare a casa i corpi dei loro ragazzi, così da poterli dire addio come si deve. Nel frattempo, sul luogo del disastro si sta formando una sorta di piccola società montana che vede come leader Marcelo. I ragazzi si organizzano in gruppi di lavoro. Il gruppo medico composto da Canessa, Zerbino e Liana allestisce un angolo di soccorso. Roberto tende un'amaca di fortuna fatta di cinghie di nylon, pali e fettucce del bagagliaio. Qui il gravemente ferito Rafael e Arturo Noguera, il miglior calciatore della squadra che da giorni ha le gambe rotte, stazionano su questo letto improvvisato e non si muoveranno per giorni. Nei vari pomeriggi passano diversi aerei, alcuni piuttosto bassi. Uno addirittura abbassa l'ala come a segnalare di averli visti. I ragazzi credono di essere salvi. Si abbracciano, gridano di gioia. Roberto è così felice da scolare un'intera bottiglia di vino per festeggiare insieme a alcuni dei suoi compagni. Ma cala la notte e per l'ennesima volta a soccorrere i ragazzi non arriva nessuno. I giovani devono fare nuovamente i conti con l'amara realtà. Si rendono conto del problema del colore della fusoliera. L'SS scritto con rossetto e smalto è invisibile al traffico aereo perché i resti sono praticamente mimetizzati. Iniziano comprensibilmente i primi litigi. Marcelo è arrabbiatissimo per la bottiglia di vino scolata. Inoltre, qualcuno ha rubato del cioccolato e una barretta di torrone. Si discute se contare o meno sull'arrivo dei soccorsi. Nei giorni precedenti avevano tentato di usare i razzi di segnalazione e la radio, ma entrambi si erano rivelati inutilizzabili. C'è l'idea di cercare di localizzare la coda dell'aereo, che si trova in una posizione completamente diversa e sconosciuta sulla montagna, così da tirar fuori le batterie, e con quelle avrebbero potuto far funzionare la radio della cabina di pilotaggio e chiamare i soccorsi. Ma organizzare una spedizione per andare a cercarla fa paura a tutti. Adolfo Strauch, di 25 anni, inventa un metodo salvavita per sciogliere la neve e ricavarne acqua, piegando la parte interna metallica dei sedili forma dei simili imbuti, attraverso i quali scioglie la neve per ricavarne acqua. Questo diventerà uno dei compiti principali dei sopravvissuti: trovare neve fresca, non sporca di sangue e urina, e scioglierla per poter bere e andare avanti. Arriva il settimo giorno. Fernando stringe forte a sé sua sorella. La giovane 17enne è rimasta gravemente ferita alla testa durante l'impatto. I giovani non hanno medicine con loro. Fernando la tiene tra le braccia, le bacia la fronte e le sussurra parole dolci. Susanna non parla. Si limita a guardarlo con i suoi grandi occhi e poi, durante la notte, si lascia andare, morendo nell'abbraccio del fratello. I ragazzi riescono a recuperare una rice trasmittente che funziona a malapena, e sarà proprio questa a dargli il colpo di grazia. Sono passati ormai 10 giorni. La rice trasmettente inizia a gracchiare. I giovani fanno capannelle attorno all'oggetto. Ora diranno che mandano un aereo, parleranno di noi. Ma la piccola voce metallica pronuncia una frase che arriva come una fucilata al petto. Abbandoniamo le ricerche. I ragazzi crollano in ginocchio. Il filo di speranza che li ha tenuti in vita fino ad oggi scivola via dai loro corpi come acqua gelida. Il silenzio della montagna si riempie di grida e pianti angosciosi. Carlitos Paez, uno dei ragazzi più giovani, controlla la dispensa di fortuna all'interno della fusoliera e realizza che le pochissime scorte di cibo stanno esaurendo e non sono abbastanza per tutti. I ragazzi sono mentalmente a pezzi. Non c'è nulla a cui aggrapparsi. Nando vorrebbe rischiare il tutto per tutto e provare a raggiungere la civiltà, anche se non ha la minima idea della direzione da prendere. Carlitos prova a dissuaderlo. Non puoi farcela a piedi, sono giorni di cammino. Morirai di freddo o di fame. Non si possono scalare le montagne con un pezzetto di cioccolato e un sorso di vino. Nando resta in silenzio per un attimo. Poi guarda negli occhi Carlitos. Un incrocio di sguardi profondo come il tempo, che racconta dolore e disperazione. E poi Nando pronuncia qualcosa di impensabile. Allora mangerò il pilota. Sono passati molti giorni. Giorni di fame, paura, angoscia. Giorni in cui ci si addormenta senza sapere se si vedrà una nuova alba. Giorni in cui l'amico potrebbe morirci di fianco. Giorni in attesa di soccorsi che non arrivano. I corpi dei sopravvissuti sono al limite. I ragazzi stanno letteralmente morendo di fame. In una situazione di inedia come questa, il nostro organismo, vista la mancanza di nutrimento, inizia a consumare il fegato, poi i muscoli, i tessuti grassi, ed infine digerisce gli organi interni. I giovani devono mangiare, e devono farlo prima di subito, o sarà troppo tardi. Disperati, i ragazzi si ricordano dei libri di scuola in cui hanno letto di pionieri avventurieri che in pieno stato di sopravvivenza hanno consumato le suole delle proprie scarpe. Così tentano il tutto per tutto. Strappano la pelle dai sedili, tentano di masticarla, la inghiottono, ma i bocconi sono difficili da mandar giù. Ed il risultato sembra portare più danni al loro corpo che altro. Plastica, gomma. I dispersi tentano di tutto, ma alla fine devono arrendersi. Non ci sono oggetti che possono essere consumati per restare in vita. Istinto. La spinta interna, congenita e immutabile, ad agire e comportarsi in un determinato modo. Sopravvivenza. La condizione di chi sopravvive ad altri. Istinto di sopravvivenza. Il potere più indomabile al mondo. Quell'ultima scintilla di vita, illogica, impressionante, che raggiunge la nostra razionalità essiccandola in una manciata di secondi. In meno di 5 ore, quelle parole sussurrate a denti stretti da Nando si insinuano nelle menti stanche degli altri compagni, ed un pensiero così impronunciabile inizia ad assomigliare sempre di più all'unica via d'uscita. Carlitos va da Adolfo. Adolfo, Nando è diventato pazzo. Vuole mangiare il pilota. Adolfo, senza nemmeno sollevare la testa, risponde. Non è così pazzo. Io e mio cugino ci stiamo già pensando da un po'. Se i ragazzi vogliono sopravvivere, devono nutrirsi dei cadaveri dei loro amici. Il gruppo si divide. Marcello e altri dispersi si rifiutano di cedere a quel crimine. Dio li salverà. Non possono credere che l'Altissimo li lascerà morire sulle montagne. E loro non possono macchiarsi di qualcosa di così orrendo. Roberto fa un appello spassionato. La cosa più giusta da fare è vivere e mangiare ciò che è a loro disposizione. Come cristiano, ragiona sul fatto che le anime dei passeggeri deceduti hanno già raggiunto il paradiso e che ciò che è rimasto lì in quel luogo è solo carne terrena. I morti vorrebbero che i sopravvissuti mangiassero i loro corpi. È un'analogia dell'Eucaristia, come Gesù dona il proprio corpo ai discepoli. I compagni ora stanno donando le loro carni per salvare i pochi ancora in vita. Marcello vacilla. Il suo ottimismo iniziale si scontra con la scarsa fiducia che molti dei suoi compagni ormai covano nei suoi confronti. Il ragazzo ha fallito, convincendoli di aggrapparsi alla speranza e alla preghiera, in attesa di un soccorso esterno che non è mai arrivato e mai arriverà. I giovani hanno solo un cacciavite e un'ascia a disposizione. Con la plastica dei finestrini riescono a ricavare dei coltelli di fortuna. Roberto è il primo a farsi avanti. Una parte del suo cuore perde un battito all'idea di approfittarsi di un compagno morto, ma lo fa solo ed esclusivamente per sopravvivere. E se fosse lui quel cadavere nella neve, sarebbe fiero di essere mangiato per poter garantire la salvezza ai suoi amici. Sono passati 10 giorni ed il primo taglio di carne umana viene ricavato da uno dei corpi. Per oggi mi fermo qui, nel momento esatto in cui il confine sta per essere attraversato. Da ora in poi la discesa verso l'inferno sarà sempre più ripida e terrificante. Questa storia si spinge così tanto oltre il limite da meritare più tempo per essere raccontata. Non perdetevi quindi il prossimo episodio. Come sempre vi ricordo che potete trovare tutti i link ai nostri social e le informazioni utili visitando il sito direfultales.com. Io vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio per la conclusione di questa storia. Come sempre, restate spaventati.